vado alla domanda di un fratello molto utile per tutti noi sentire questo messaggio. Da parte di Vito ti chiede: buonasera fratello Giuseppe, ti seguo sempre.
Buona mattina.
Credo tu sia veramente
un
profeta.
Dipende da che parte del mondo siamo. Qui siamo nel mondo della mattina. Scusa.
Sì. Ti seguo sempre. Credo che tu sia veramente un profeta. Hai una capacità che solo il buon Dio ti può dare. Volevo chiederti, come posso distinguere se un pensiero viene da Dio o è un pensiero che viene da un ragionamento cerebrale che non porta a niente? Io sto studiando con intensità perché c'è poco tempo. Voglio essere pronto per essere un discepolo. Voglio vedere Gesù, vivo o morto, se questo è il suo volere. Ti ringrazio anticipatamente, che Dio ci benedica per gli ultimi tempi.
Wow, grazie Gesù. Hai messo questa foto sulla radio?
Sì, l'abbiamo messa. Allora, con la domanda di Vito.
Bene, abbiamo messo delle foto che si chiama Spiritual Warfare, che in italiano si traduce guerra spirituale. Dio benedica l'artista che l'ho fatta. Non è che le dipingo io queste cose. Cioè io cerco e trovo delle cose ispirate. Comunque è solo Gesù. Ti ringrazio per il tuo incoraggiamento, fratellino. Grazie Signore. E quindi sempre guardare a Lui, sempre guardare a Gesù, che Dio ci protegga. Non è poi così difficile imparare. Cioè lui, la sua domanda è: distingue se un pensiero viene da Dio oppure se viene da un ragionamento cerebrale, cioè carnale, che non porta niente. Questa è la domanda, no?
Sì.
Come distinguere?
Sì.
Beh, non è difficile impararlo a distinguere se viene da Dio o dal diavolo. Cioè, che il diavolo finge di essere Dio. Quindi cosa ci vuole? Ci vuole un attimo di applicazione. E sai, come quando io ho imparato a accordare la chitarra, e ci ho messo più di un mese a imparare a distinguere il suono. Andavo sempre a cercare come me l'accordava. Mi sono stancato di cercare accordatore, ho detto qua mi devo alzare le maniche e imparare. E alla fine ho imparato. Cioè, accordare la chitarra devi distinguere, mettere l'orecchio al suono. Quindi devi mettere l'orecchio a Gesù. Va bene? E com'è che, come distingue le monete vere dalle monete false? E se tu c'è una... È qui che la relazione personale con Gesù diventa importante. Perché uno che c'è una relazione personale con Gesù, quando viene il diavolo capisce la differenza, no? Per questo che noi quando sentiamo certi religiosi, la televisione, certi argentini, gesuiti, sappiamo che non è del Signore, che noi abbiamo una relazione personale con Gesù e sappiamo quando uno invece viene dall'opposizione. Anche, si può mettere 50 croci al collo, lupo era e lupo rimane.
Sì, però questo discernimento
invece di belare ulula come i lupi, quindi capisci che non è...
sì. Però questo discernimento si impara col tempo, con la pratica, ma come si arriva ad averlo?
Se tu non sai riconoscere le banconote false, diceva, però vai da uno esperto, uno in banca, che loro ti... Come hanno insegnato a me? Ho chiesto, com'è che... Perché in Perù mi davano delle monete false, dei soldi falsi una volta. E sono andato in banca e fa: come si fa qua? Io sono ignoramus. E mi ha detto: guarda, così, 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 così. Ah, e sono diventato esperto. Quindi devi andare in banca, devi trovare uno. Bene, stamattina cercherò di essere per voi un piccolo esperto. Cercherò di essere il banchiere, virgolette, che vi insegna a distinguere banconote false. E poi non vi sarà così difficile distinguere. I fratelli anziani qui già hanno imparato, ma i fratelli nuovi, infatti anch'io all'inizio c'è fatica. È il Signore o il diavolo? E certo che fa una differenza, perché uno porta l'inferno, l'altro porta il cielo, uno porta la distruzione, l'altro porta la salvezza. Come si distinguono i messaggi di Dio dal nemico? Allora, vediamo un po'. Allora, qua ho trovato delle scritture, Angela ce le hai, no?
Sì, pronte, sì.
Vi sono diversi modi per distinguere la voce del diavolo da quella di Dio. Ed è importante, perché adesso viene il marchio della bestia, caro mio, se tu non sai quando è il Signore e quando è il diavolo, sei nei guai.
Mm-hmm.
Allora, ti viene una cosa in mente, no? O ti viene in mente un pensiero. Allora, alt, questo pensiero viene nel nome di Dio, nel nome di Gesù, eccetera, ma, numero uno, è conforme alla parola scritta. Scrivete questi punti che vi salveranno dagli inganni del diavolo. Numero uno, quello che pensi è conforme alla parola scritta, o almeno basata su quello, orientata verso quello, altrimenti potrebbe essere solo il desiderio della mente carnale. Vai alla prima scrittura per cortesia, Isaia 8:20.
Attenetevi alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo, è perché in esso non c'è luce.
Capisci? Se non andiamo alla parola, alla legge, alla parola, alla testimonianza di Dio, la parola, allora non stiamo camminando nella luce. Traduzione Diodati, nuovo Diodati qua. Luca 10:26, cosa dice Gesù?
Gesù gli disse, nella legge che cosa sta scritto? Come leggi?
Hai capito? Questo qua era il giovane ricco, come si fa andare in cielo, vuole sapere la salvezza.
Quindi andare sempre alla parola.
E Gesù gli dice, nella legge cosa sta scritto? Quindi Gesù sta dicendo, tu vuoi la salvezza? Sì. Mm-hmm. Cosa dice la legge? Cosa c'è scritto nella legge? Mm-hmm. Quindi di obbedire ai comandamenti. Quindi Gesù dov'è che lo manda? Alla legge.
Alle scritture.
Alle scritture. Quindi quando ti viene un pensiero, prendi che pensiero, fa alle scritture. Cosa dicono le scritture? Per questo che sappiamo che c'è certi pelandroni alla finestra che predicano bla bla davanti ai microfoni, sono del diavolo, perché non vanno alle scritture, vanno alla loro mente carnale e marcia.
E suona bene, però è la mente carnale.
Suona bene, logico.
Amore, tolleranza, accettare tutti, però non è la scrittura.
Tutto quello che i farisei dicevano a Gesù suonava bene, altro che suona bene. Ma era falso. Perché? Perché non era conforme alle scritture. Ok, bene, questo qui è il primo punto. Leggi le altre due scritture che dovreste avere lì, Romani e Primo Corinzi.
No, non ce l'ho. Allora. Io ho Isaia 8:20 e Luca 10:26.
Ah, ok, a posto allora. No, va bene, qui ho saltato in avanti il secondo punto. Ah. Va bene. Allora, andiamo al secondo punto. Allora, ti viene un pensiero nella testa, no?
Va bene? Sì.
Allora, in che direzione quel pensiero sta andando? A chi dà la gloria? Che cosa sta costruendo quel pensiero? Edifica la Chiesa o edifica il mondo? O edifica cosa? Mm. Allora, vai con le scritture. Romani 14:19, grazie.
Romani 14:19. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. E Primo Corinzi 10:31.
Ecco, quindi la cosa deve contribuire alla reciproca edificazione, quindi non solo edificazione di un grande ciarlatano religioso alla finestra, che si prende tutta la gloria, lui è Dio in terra, capito? Edificare Dio, Gesù, lo Spirito, la parola, i fratelli, la Chiesa viva, l'assemblea, la congregazione, non un edificio morto, stramorto, con le muffe, con i ragni sopra, non una Chiesa morta, falsa, fatta di pietre marce, di statue. Deve edificare la Chiesa viva. Cosa c'hai lì? C'è scrittura?
Primo Corinzi 10:31.
Andiamo.
Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio.
Ecco, il pensiero nella tua mente deve glorificare Dio. Ecco, questo pensiero glorifica Dio? Così. Sta guidando verso la parola? Questo non lo so. Per questo che io ho chiesto al Signore tanti anni fa, Signore, quando profetizzo, quando parlo, mi devi dare le scritture, Signore, perché io sono terrorizzato dalle false profezie. Ci sono troppi falsi profeti in giro. Mi devi dare scritture. E per grazia di Dio il Signore ha risposto alla mia preghiera, perché era una preghiera giusta, mi ha risposto, e mi dà sempre le scritture. E questo, e anche se c'è mezzo mondo religioso che mi critica, questo mi però, io ho le scritture, loro no. Dimmi.
Quindi un pensiero deve essere per la gloria di Dio, significa che non deve essere per il tuo interesse o l'interesse della tua organizzazione o altro, ma solo per fare l'interesse di Dio.
Se la tua chiesa, comunità, come spero, la nostra chiesa dello Spirito, è nella volontà di Dio, indirettamente sarà anche per il bene della tua comunità.
Ma prima per
però
Dio.
Però quelle chiese baldracche che cercano prima la loro chiesa, sì, virgolette nel nome di Gesù, prima il loro interesse, virgolette nel nome di Gesù, capito? Quelle lì sono sbagliate. Prima si cerca il Signore, anche fosse non fosse nel nostro interesse. Va bene?
Ok, sì.
Allora, passiamo al terzo passo?
Sì.
Scrivete numero 3. Allora, hai ricevuto un pensiero e vuoi sapere se viene dal Signore o dal diavolo. Allora, chiedi, fatti una domanda, numero 3. Che frutti produce o produrrebbe questa cosa? Ti aiuterebbe a seguire Gesù meglio o peggio, di più o di meno? Ti aiuta a fare molti più soldi, però Gesù un po' di meno? Oppure Gesù molto di più e magari i soldi di meno? Quindi qui devi scegliere, non puoi seguire due padroni. Aiuterebbe la tua evangelizzazione o la ostacolerebbe? Matteo 7,20. Li riconoscerete dai loro frutti. Che frutti produce questo pensiero? Cosa produrrebbe? Atti 5,38.
Atti 5,38. E ora vi dico, tenetevi lontano da loro e ritiratevi da questi uomini, perché se questo disegno o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta.
Esatto, quindi se il pensiero che viene sembra bello, bellissimo, fantastico, una predica meravigliosa, tutti i politici a battere le mani, tutto il mondo è d'accordo, le organizzazioni dei pervertiti sessuali, tutti lì con le bandiere, ma è di Dio, edifica il Signore, edifica la parola. E secondo il Vangelo? Beh, mica tanti. Allora buttalo nell'immondizia.
Una domanda. È buono sapere che, ok, per i frutti, vedere le conseguenze, così puoi distinguere. Ma se ti viene un pensiero, che è un pensiero buono? Per esempio, sto pregando dove andare a evangelizzare e mi viene un pensiero andare in quella città o in un'altra città. Come puoi distinguere tra la volontà di Dio o una cosa buona, che non è contro di Dio, ma solo una è la volontà di Dio? Non so se mi spiego bene. La volontà di Dio o una cosa buona che non è contro di Dio. Come posso sapere, 100% discernere, questa cosa è buona?
È la parola, no?
Sì, non è contro la parola. Non è contro la parola, ma non è neanche la volontà di Dio.
Beh, a chi dà la gloria, che frutti porta?
Capito? Più frutti. Cosa porta più frutti per il Signore? Se ambe le cose sono buone, allora puoi sapere se la volontà di Dio cosa porta
per
più
esempio,
frutto.
Sì, tu dici, per esempio, noi ci riuniamo e diciamo andiamo a testimoniare a Firenze o a Milano.
Sì, nessuna delle opzioni sono contro di Dio.
Tutto è giusto. E sì. Allora lì ci serve una rivelazione personale, profetica. Quindi puoi chiudere gli occhi e pregare, oppure aprirli e fare una passeggiata sotto un albero a pregare in lingue, o andare in una stanza, o nella tua, metterti in ginocchio, oppure vai nella tua macchina e chiudi la porta, e chiudi gli occhi e cominci a lodare il Signore. La risposta sta a lodare il Signore. Fino a quando? Pregalo. 10 secondi, 5 minuti, 10 minuti, prego, loda fino a quando? Fino a quando ti arriva la rivelazione. Sentirai nel tuo cuore la bussola del tuo cuore, la lancetta della bussola nel cuore si sposta e allora ti viene un
pensiero?
Un desiderio.
Un desiderio.
Okay. Allora, se le due cose sono giuste,
sì.
Però ti viene il desiderio di sposare la... quella ragazza bionda o quella mora, li amo tutte e due, cioè, sono tutte e due piacevoli.
Che Dio ti aiuti.
Sono tutte... non so, forse è un brutto paragone.
Sì, bruttissimo.
Okay, cos'è che... io vorrei fare dichiarazione, sì, di fidanzamento alla bionda o alla mora. A chi farà la... sembrano tutte e due potenziali. E lì ti serve una rivelazione.
Okay.
Attenzione, non confondere le more con le bionde, perché sono due cose diverse.
Ho
e allora devi pregare e dire: Signore Gesù, se io dichiaro a questa donna dovrò essere fedele tutta la vita e sarà meglio che fosse fussa che fussa la scelta buona. Va bene? Quindi come tutte le decisioni, due cose giuste, ma qual è quella giusta?
La volontà di
Ci
Dio.
Ci serve una rivelazione.
Okay.
E la rivelazione poi, dopo che cioè la rivelazione, abbiamo fatto un sacco di insegnamenti come trovare la volontà di Dio. 7-8 punti ho messo giù importanti. Poi una volta che tu c'è una rivelazione, ecco, proponi il fidanzamento alla bionda perché c'è attacchi più alti, minigonna più di grido, eccetera. Quindi sicuramente è volontà di Dio, perché una bionda così è uno schianto. E allora qual è il prossimo passo?
Divorzio?
Non lo so. Non lo so.
Il prossimo passo è, si chiama, l'ho già spiegato, il consiglio divino.
Ah, ok.
Se tutto collima, tutto collima, va bene? Però ci sono i fratelli della Chiesa. Infatti qui riceviamo un sacco di email di fratelli che ci fanno domande di ogni tipo e noi siamo qua, siamo qua appunto a, a servire, a dare risposte. Capito? Con la nostra piccola, piccola esperienza di vecchiaia che abbiamo, capito? Non è che siamo più intelligenti, no, abbiamo più esperienza.
Il consiglio divino significa consigliarti con i fratelli?
Con i fratelli in base alla scrittura, alla luce delle scritture. Quindi attenzione con chi ti consiglio, non ti consiglia, non andare da uno che non sta evangelizzando, consigliate se devi evangelizzare. Non andare da uno che ha l'UDC a dire dovrebbe andare a tutto a seguire Gesù, dice no, sei impazzito, qui c'è una panca pronta per te. Devi consigliarti con le persone giuste. Va bene? Ci siamo?
Sì.
Quindi, gloria a Dio. L'Apostolo Paolo.
Siamo rimasti al passo dove dici che il pensiero giusto che viene da Dio lo riconosci dai frutti che produrrebbe.
Esatto. Sì. E abbiamo concluso quel punto. Tutto è chiarissimo.
Sì.
Va bene, per esempio, fammi andare dall'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo doveva decidere, va bene, se continuare a fabbricare tende, andiamo a Atti 18, oppure abbandonare quei guadagni di fare le tende e lanciarsi per fede confidando solo in Gesù per le finanze. Ce l'hai Atti 18, 1 a 5.
Atti qui, 18.
Qui vediamo la decisione di Paolo, che lui lavorava, capito? In Atti 18, quindi nel mezzo della sua carriera di apostolo, si è messo a fare tende, perché è rimasto solo, il poveraccio è così, e si è messo a fare tende. E allora doveva scegliere, andare avanti a fare tende o confidare in Dio e lasciar perdere le tende. Decisione, Atti 18, 1 a 5.
Dopo questi fatti, egli lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un ebreo di nome Aquila, oriundo dal Ponto, giunto di recente dall'Italia insieme con sua moglie Priscilla, perché Claudio aveva ordinato a tutti i giudei di lasciare Roma.
Claudio, imperatore romano.
Egli si unì a loro. Essendo del medesimo mestiere, andò ad abitare e a lavorare con loro.
Quindi si è messo, dice qui che non lavora, non mangia, quindi io mangio, però lavoro.
Infatti di mestiere erano fabbricanti di tende. Ma ogni sabato insegnava nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Quando poi Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo si dedicò completamente alla parola, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo.
Quindi va bene predicare a fine settimana, dopo aver servito il mondo per 5-6 giorni. Ma però, diciamo, Lo scopo è un giorno darsi completamente al Signore, però devi avere la fede per i soldi. E chi ti sostiene? E se c'hai figli? Cioè io ho 6 figli, cioè per andare in giro, sono tanti anni che giro per il mondo come un saltimbanco, come un pellegrino, ho dovuto avere la fede delle finanze. E a volte finivano le finanze, eravamo in Europa dell'Est, soldi non c'erano. Va bene, non è che possiamo far pagare la salvezza come i dottori e i dentisti. Un dente costa tanto, 2 denti tanto, 3 denti così, 4 denti ti vendi la casa, 5 denti ti vendi il sangue. Mica possiamo vendere la salvezza, è sempre gratis. Allora come facciamo? Andavamo in giro per l'Italia per evangelizzare col cappello in mano simbolico, va bene? Voglio dire, e allora a volte mi ricordo, ho fatto un viaggio di 6 mesi a raccogliere fondi e siamo alla fine avevamo meno quando siamo tornati che quando siamo partiti. E perché? Perché non riuscivamo a, bisognava evangelizzare, se davano, se non davano niente. E il Signore faceva miracoli, è arrivato uno e ci ha regalato i 10.000 euro.
Grazie,
alla fine,
Gesù.
Grazie Gesù. E il Signore fa questi miracoli, sai, uno si vende una casa, paga la decima, eccetera. E il Signore è così che ogni tanto, a volte abbiamo un po' di più e lo mettiamo da parte, perché sappiamo che arrivano le vacche magre, e il Signore provvede. E così Paolo qui ha lasciato perdere le tende, va bene, e si è lanciato per fede. Infatti ha detto in Filippesi 4, così dice 12, me lo leggi? Paolo parla di quello, ok? che quando vai per fede a volte hai e a volte non hai.
Filippesi 4:12. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Capito? E 13. Capito? Quindi abbiamo dovuto imparare anche. A volte abbiamo arrivano un po' di più, quindi allora però stai attento. Sempre vivere lo stesso come se non avessi. Va bene, quando non hai, è come quando non hai, fai conto che hai, è immaginario, ma comunque l'indispensabile, se non ce lo fa mancare, dimmi.
Quindi in questo passaggio di Atti 18 vediamo Paolo che deve scegliere tra continuare il mestiere fabbricante di tende o dedicarsi completamente alla parola. E tra questi due lui ha dovuto scegliere e lo ha fatto secondo i frutti che produrrebbe quella idea. Quindi è andato secondo quale cosa è meglio per la gloria di Dio, quale cosa darebbe più frutto a Gesù. E ha lasciato tutto per dedicarsi completamente, dice, alla parola.
Certamente. È stata una decisione ottima. Così il Vangelo è andato avanti. Fino al martirio è andato avanti. E c'è un martirio per tutti noi. Va bene, anche quelli che non vengono uccisi, noi dobbiamo morire ai nostri desideri carnali, crocifiggere nostra passione, nostra superbia, nostra comodità, dare fuoco alla panca di chiesa che scaldiamo e andare, e non è che per forza di abbandonare di fare tende, puoi continuare a fare tende, certo, però fai tende per il Vangelo, non è che predichi il Vangelo per fare tende, ma fai tende per predicare il Vangelo. Quindi Paolo era più sicuro finanziariamente quando fabbricava tende.
Eh sì.
È molto più insicuro vivere dal Vangelo. Però qui Paolo si è fatto la domanda, Paolo, va bene, si sarà chiesto, ok, ma cos'è che dà più gloria a Dio? E quella è la via che Paolo sceglie. Cos'è dà più gloria? Fare tende, che hanno un lavoro buono, le tende servono, o andare a salvare, a dare la salvezza di Gesù. E Paolo sceglie di andare. Cosa mangiava? E mentre andava, confidare che qualcuno gli dava un po' di pane, un pezzo di pane, e magari una fetta di mortadella, già che c'era. Va bene? Grazie, Signore. E sì, in una maniera o l'altra, va bene, vediamo che ogni tanto Paolo abbondava. C'era, infatti, quando scrive a Corinti, dice, quelli fratelli della Macedonia, cioè i filippesi, hanno mandato tutti i fondi per evangelizzare voi. E arrivavano abbondanti. A volte, invece, andava, quando è iniziato a Corinto, invece di raccogliere decime, lui pagava. Quindi quando pionerizzi tu dai l'offerta alla mamma con i bambini, dai in base a quello che abbiamo. Però quando i fratelli diventano pecore grassocce, allora è il momento che capiscono che anche loro devono decimare e in più dare offerte del cuore. Quando fendi una casa non dimenticate la decima e così, no? E il Signore benedice, sempre ripaga. Insomma, la vita del missionario è su e giù, però il Signore alla fine si prende sempre cura. Allora, andiamo al quarto passo?
Sì.
Allora, tu stai, ti è venuto un pensiero nella mente, un desiderio che da alcuni minuti, alcune ore, alcuni giorni, desiderio, alcuni mesi, vuoi fare quella cosa, vuoi magari lasciare l'Italia, andare nel terzo mondo, oppure spostarti da una grande città a Milano e andare a vivere in campagna, nei monti, verso Bergamo, andare nella Marmolada, vicino dove ci sono montagne. Ti organizzi lì con una casettina, una roulotte di 35 anni che senza ruote l'hai portata lì con caro attrezzi, l'hai messa lì, una casa. E quindi devi decidere. Questo pensiero è da Dio o no? Vado nel terzo mondo e lì c'è da sudare nel terzo mondo. Non è il terzo mondo, arrivi lì, i soldi crescono sugli alberi. Il terzo mondo c'è da lottare contro il diavolo come ovunque. Frate Giuseppe non è in grado di andare in giro a trovarvi le case, a darvi soldi, non ci contate. Qualcuno ci contava, non ci contate. Non siamo in grado, insomma, cercate di capire. Ok? E allora dice, ok, vado nel terzo mondo o vado in collina, un posto, un paesino perfetto, c'è l'acqua fresca, potabile, quando ci sarà il lockdown, che metteranno le mascherine anche ai cani, gatti e polli, noi lì saremo tranquilli, lì nessuno ci scoccia. Quando nelle città scoppieranno le guerra civile, eccetera, come dice fratello Giuseppe, che probabilmente sarà così, io sarò nelle colline. Allora cosa faccio? Al terzo mondo vado in collina? Decisione. E allora a questo punto cosa fai? Dice, preghi. Preghi, dice, allora ti metti in ginocchio, prega tutte le mattine, fai un bel digiuno di mezz'ora, un'ora, tutte le mattine, concentrato su Gesù, sulla parola, bene? E poi ti viene un pensiero nel cuore, capito? E allora, ma, però attenzione, quando viene un pensiero, magari prima di pregare, così, quel pensiero cosa ti ha portato? Tensione, irrequietezza, preoccupazione, insicurezza, paura. Se i pensieri ti portano queste cose, questi sono brutti segni. Il Signore non ti parla attraverso la preoccupazione e la paura. Oppure dopo che ti sei messo in ginocchio davanti a Gesù, il pensiero ti ha trasmesso la pace del Signore, la tranquillità. C'è Colossesi 3,15?
Sì.
Per favore.
Colossesi 3,15. È la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti.
Capito? La pace di Cristo è uno dei modi che Dio ti risponde. Lascia perdere i falsi profeti che tu incontrerai una donna, una morettina con occhi bellissimi, vedrai, diventerete profeti. Lascia queste profezie cretine, lasciatele perdere. Non profetizzate per fare sposare la gente. Stolti. Siete falsi profeti. Lascia che la gente si sposa con chi Dio li guida, non tu. Non cercare di sproloquiare. Anche io ho visto, cioè, abbiamo visto gente che andava a profetizzare su questo, su quello. Quella è una cosa religiosa cretina.
E ogni volta che è successo abbiamo sentito storie, è andato male. Il matrimonio è andato male. Ogni
profetizzare,
volta.
Io profetizzo su di te, ma per quanto sei piena di aria calda, va bene? State umili, non fate i grandi profeti, d'accordo? Poi tu ti metti in ginocchio da solo davanti a Gesù, la pace di Cristo entra nel tuo cuore, e questo è un bellissimo segno che Dio ti sta guidando nel terzo mondo e non sulle colline italiane. Viceversa, ti sta guidando non nel terzo mondo, ma ti guida nelle colline italiane. Va bene? E allora vai dove Dio ti guida. Quindi, non dove dice fratello Giuseppe, che fratello Giuseppe non te lo dice dove devi andare. Nonostante le bugie degli imbroglioni, io non ho mai detto a nessuno dove andare. Ho detto solo uscite dal mondo egoista dall'Occidente. Uscite e dove andare sono affari vostri. Potete andare nelle colline. Non è male. Lontano dalle città. Nelle campagne dove siete, dove i criminali delle città non vi troveranno, perché arriverà anche quello. C'hai Giovanni 14, 27?
Sì.
Sempre sulla pace.
Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Giovanni 14, 27.
Capito? Gesù, Giovanni?
14, 27.
Grazie. E Gesù ti parla attraverso la sua pace, la sua tranquillità. Se sei irrequieto, insicuro, non fare niente. Me la sposo? No, non la sposare. Perché? Perché non hai pace nel cuore.
Esatto,
finisci Salmo 29, 11, per cortesia.
Okay.
Scusa.
Salmo 29, 11. Il Signore darà forza al suo popolo. Il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace.
Quindi questo punto qui, fratelli, il quarto punto, è tutto sulla pace. Come scoprire la volontà di Dio? Questo pensiero è di Dio? Ti dà pace o irrequietezza, insicurezza? Cos'è che ti dà? Preoccupazione, paura? E allora non è del Signore. Non fare niente. Non fatevi guidare dalle paure. Oh, devo scappare subito in Sud America perché ho paura di venire l'Anticristo. Non andare. Che molti sono venuti e se ne sono ritornati. Perché hanno scoperto che qui i soldi non crescono sugli alberi. Nessuno viene a bussare alla porta per dargli il cappuccino la mattina con la brioche. Bisogna lottare come da qualunque parte. Però se vieni che è volontà di Dio, il Signore ti benedirà. Vieni qui o vai là, sono affari tuoi. Dimmi, Angela.
E quando Dio ti chiede di fare una cosa difficile, che è veramente contro tutto quello che tu pensi, non vorresti mai fare quella cosa, ma è volontà di Dio, sentirai la pace lo stesso?
Sì. senti la pace.
Anche se tu non vuoi fare, vuoi evitare quella cosa?
Guarda, Gesù nel Getsemane non voleva fare quello lì, però dopo che ha pregato ha ricevuto la pace di andare a morire. Va bene? E devi sintonizzarti con lo Spirito Santo. E a volte il Signore ti chiederà di fare cose che la tua carne non vuole, è contrario ai tuoi interessi. A me, cioè, mi è costato tutto fare la volontà di Dio, diverse volte. A volte il Signore ti chiederà, di come l'ha chiesto a me, diverse volte, venditi tutto, ho venduto tutto, diverse volte. Per andare in India non avevo soldi, ho dovuto vendermi tutto. Quando sono andato in Argentina nell'82 ho dovuto vendermi tutto. Quando siamo venuti qui in Sud America nel 2011 ci siamo venduto tutto. Ho capito. Avevo anche un cappello di mandriano, ho venduto anche quello. Che mi piaceva molto questo cappello. Non avevo le mandrie, almeno c'ho il cappello. Niente, ho venduto anche quello. Va bene, poi mi è dispiaciuto anche tanto. Lo potevo mettere in testa a mia moglie, che è molto elegante lei, quel cappello da mandriana. Cioè, per modo di dire, ci siamo venduti tutto.
Sì.
Va bene. Avevo una giacca di cuoio per la pioggia. Ho venduto anche quello. Stupido. Qui mi sarebbe servita. Insomma, ho venduto anche troppo. E allora, ragazzi, ci sono dei momenti quando Gesù ti costerà tutto. Chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. Luca 14,
33.
33. Dimmi, Angela.
Sì, io credo che quando devi fare una cosa molto difficile che tu non vuoi accettare, la pace ti entra solo nel momento quando tu ti arrendi e accetti la volontà di Dio. Mentre tu combatti e vuoi evitare e trovi metodi di evitare, di scusarti, di non farlo, sei sempre irrichietto e sei sempre
pieno di paure,
tormentato. Ma nel momento che accetti, se va bene, non mi interessa cosa sento, cosa voglio, Dio me lo chiede, lo faccio. Certo. Allora sì, ti entra questa dolcezza, certo, nel cuore, che è la presenza di Gesù, ti entra la pace.
Certo, non confondere la pace con il dolore e il sacrificio. La mancanza di pace. Cioè, quando tu c'hai dolore e sacrificio di fare la volontà di Dio, non è mancanza di pace.
Mm-hmm.
È presenza di dolore, è presenza di sacrificio. Gesù davanti a Getsemani, era davanti a un sacrificio, a un dolore, a uno sforzo, una cosa che non voleva fare nella carne, ma nello spirito sentiva una voce, sì, 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 perché lui era vero Dio e vero uomo. Il vero Dio in lui, il Spirito Santo, diceva sì, sì, sì. Ma la carne diceva, sì, d'accordo, sì, 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 ma i chiodi li becchiamo noi però. E la carne diceva, no, sulla croce ci vado io lì appeso quei chiodi, diceva la carne. E Dio può tutto e può fare anche questo, no? Padre, allontana questa coppa da me. Quindi Gesù per il timore della croce non voleva. Ma nel cuore sono sicuro e strasicuro, strasicuro, che lo Spirito diceva, vai tranquillo, vai, sarò con te, vai, ti aiuterò, io ti aiuterò nei chiodi. Quando un giorno, fratelli, sarete torturati, uccisi dall'Anticristo, succederà a diversi di noi. Fratelli, sotto tortura, sotto quelle cose lì, io adesso voglio dirvi, cercate di crederlo, per favore. Non dovete preoccuparvi troppo. Perché? Perché sei cascato, avete un incidente, così, ti sei fatto male una gamba, il dolore dell'inferno, dice, come faccio io a avere dolori una gamba così, in un'altra gamba, nel braccio, nell'altro braccio, io non riesco.
Sì, insopportabile.
Gesù vi dice, fratelli, la stessa cosa che il padre diceva a Gesù nel Getsemani, Gesù lo dice a noi, non vi preoccupate, perché uno crocifisso sulla croce a fianco di Gesù, Gesù non è che soffriva come lui, va bene, soffriva meno di lui. Perché, Angela?
Perché è scritto che gli angeli sono venuti ad aiutarlo?
Beh, quello non è Getsemani, ma sulla croce?
Ah, sulla croce.
Perché Gesù soffriva di meno dei peccatori?
Non lo so.
Dimmi, Jasmine ha alzato la mano qui.
Because he had the Holy Spirit.
Exactly. Dagli un bacione a mia figlia. Oh, che dolce Jasmine. Jasmine, vieni qua, dillo al microfono, dolcissima. Jasmine, ho bisogno dei figli che mi aiutano a predicare. Dimmi, Jasmine. Yell and scream.
Because he had the Holy Spirit.
Exactly. Avevo lo Spirito Santo che i ladroni non avevano. Infatti, qual è la dimostrazione di questo che Jasmine, Dio ti benedica, Jasmine, I love you so much. Qual è la prova che lui non soffriva come i ladroni? Che quando tu sarai torturato, il marchio della bestia, alcuni ci saranno, capiterà. Come succede già adesso, sentite testimonianze su internet, in giro, di queste ragazze giovani, dice, se tu non rinneghi il tuo Gesù, ti violentiamo e poi ti torturiamo. E lo fanno, le violentano, le torturano. Qual è la prova che non soffrono tanto quanto altri che lo Spirito Santo non ce l'hanno? La prova. Anche, ma non... La prova è questa. Padre, perché mi hai abbandonato? Cioè, chi ha capito? Vai, dimmi, Gloria. Cioè, finché, fino a quel punto lì, Gesù era sostenuto dallo Spirito Santo anche nel dolore. Sì, però quando il Signore, il Padre, si è separato da Gesù, lo Spirito Santo si è separato da Gesù ed è rimasto solo figlio dell'uomo, è rimasto solo figlio di Maria. E allora tutto il dolore è tornato pienamente, che prima era attenuato dallo Spirito Santo. Appunto che poteva predicare, poteva dare la salvezza, eccetera. Quando lo Spirito Santo si è staccato da lui, ed ecco che era... Ecco che lui muore vero uomo, come era necessario. Dice, Padre, perché mi ha abbandonato? Cioè, dicendo così, Gesù sta dicendo, fino adesso lo Spirito Santo mi ha sorretto, attenuato i dolori, fino al punto che io potessi sopportarli, e adesso che devo morire senza Spirito Santo per pagare come un uomo i peccati dell'umanità è necessario, ecco che adesso... È terribile, sto soffrendo come un ateo, come uno senza Dio, senza spirito, un peccatore, e che è morto così. Perché doveva morire come un uomo. Infatti appena detto, Padre, perché mi ha abbandonato, Gesù muore. E la cortina del Tempio si spacca dall'alto in basso, una cortina di 5 metri di altezza, 10-20 centimetri di spessore, si taglia. Perché? Perché l'arca del patto esce e va in cielo. Dove la troviamo? Apocalisse 11, se ne va lì l'arca del patto. Cos'è? Lo Spirito Santo esce dal tempio. Perché? Perché uccidendo l'involucro dello Spirito Santo, l'involucro Cristo Gesù uomo, uccidendo quello, Spirito Santo, Israele rinnegava Dio, Spirito Santo, abdicava come popolo di Dio e diventavano dei pagani come tutti gli altri. Spirito Santo esce dal Tempio, per questo che adesso l'Israele è una terra maledetta, non è benedetta, altro che terra benedetta. Va bene? Quali terra benedetta? Terra maledetta. Non si sono ancora pentiti, avrei deciso giusto. Dove è scritto che è così? È scritto in Apocalisse 11, viene chiamato Egitto e Sodoma. Va bene? E questo non è che lo dico con animosità contro gli ebrei, che io li amo, li voglio dare la salvezza, però da quando hanno ucciso Gesù loro hanno detto che il suo sangue ricada su di noi ed è ricaduto da 2000 anni che ricade. Hitler, la Chiesa Cattolica, Hitler, che sono tutti, se si possono dare la mano. Quando dico la Chiesa Cattolica dico la gerarchia, non dico le pecorelle.
Sì, sì, sì.
Pecorelle, non vi offendete. Gerarchia invece dovresti offendervi e cambiare e pentirvi. Angela, ho chiarito
sì.
Tutto? Devo,
sì, no, hai chiarito. Riguardo la pace nel cuore, sì, lo hai chiarito.
Devo acquisire qualche chiarito o devo chiarire qualche acquisito?
No, hai detto anche quando si tratta di una tribolazione che dobbiamo affrontare, se è la volontà di Dio, avremo la pace nel cuore.
Sesto punto. Andiamo avanti nella marcia per scoprire se una cosa viene da Dio o dal diavolo?
Sì.
Tito 3:10, sesto punto, si chiama il consiglio divino. Tito 3:10.
Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo.
Oi, cosa sta dicendo qui, ragazzi? Sta dicendo che due avvertimenti e quella è la porta. Altro che cantilene, borbottamenti per mesi e anni. Dobbiamo sopportarlo per l'amore di Cristo. Non è l'amore di Cristo. L'amore di Cristo dice quella è la porta. Per amarcia? Dov'è la per amarcia? Scusi, signor per amarcia o mela marcia. Lì c'è la porta. Lei ci ha scocciato abbastanza. Abbiamo avvertito due volte, lì c'è la porta. Ma allora non mi ami? Non amo quello che fai. E dov'è l'amore di Cristo? Alla porta. Perché devo amare te per amarci che non vuoi cambiare e devo permetterti di far marcire le pere giuste, le mele buone? Va bene. Quindi, in una vera chiesa, una chiesa di tipo Filadelfia, Dio non ti guiderà mai a settarizzarti, isolarti, operare di nascosto dei tuoi fratelli dalle guide. Quindi ammoniscilo una o due volte e poi dice ti voglio bene, ma quella è la porta. Ci sono precedenti, da tutte le parti ci sono precedenti. La Bibbia è piena di esempi così. Cominciava da Abramo con Lot, Genesi 13. Tutto invece funzionerà in ordine nel consiglio divino, che sarebbero il consiglio dei fratelli, che hanno Dio nel cuore, quindi divino. Va bene, leggiamo Proverbi 19, 20 al 21.
Proverbi 19, 20 e 21. Ascolta il consiglio e ricevi l'istruzione affinché tu diventi saggio per il resto della vita. Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste.
Amen. Proverbi 11, 14.
Quando manca una saggia direzione, il popolo cade. Nel gran numero dei consiglieri sta la salvezza.
Quindi adesso mi dirigo a certi fratelli che si isolano. Abbiamo fratelli che si isolano. Io non ho bisogno di nessuno, c'è lo Spirito Santo, prendo ordine da Dio. No, tu sei un setario. Mi spiace. Ci sono situazioni che dove due sono riuniti, lì sono io. Ma certo, quando ti cacciano fuori da una chiesa di Laodicea, vai a casa tua, dovunque sei. Ma anche se sei solo, siete già in due. Perché? Perché c'è Gesù. Però non è che rimarrai sempre da solo come un cucù. Io e mia moglie siamo una chiesa, tu e tua moglie non siete una chiesa.
Perché siete un corpo solo.
È troppo comoda. Lei fa i spaghetti, io mangio, siamo una chiesa, no caro? Io comando, lei ubbidisce, siamo una chiesa, no caro? Devi sottometterti a qualcuno, va bene? E questa è qualunque vera chiesa, non solo la chiesa dello Spirito. Qualunque chiesa, cattolica, protestante, geo e mormona, ti sottometti alle guide. Qualunque chiesa ti sei scelto, non puoi rimanere per sempre solo io e te, va bene? E con le decime ci compriamo una macchina. No, caro, devi andare al Tempio e portare il tuo sostegno per sostenere una chiesa, qualunque questa sia. Non deve essere per forza la mia, no, va bene? Contro il mio interesse ti dico no, puoi andare in un'altra. Ma qualunque chiesa vai, l'ho detto tante volte, qualunque chiesa vai devi sostenere la tua chiesa. A meno che ci sono, sappiamo che i miei fratelli che sostengono noi, però vanno in altre chiese perché vanno per evangelizzare, vanno per cercare pecore. E ogni domenica sono lì in chiesa a cercare pecore, magari per mesi e anni. Però appartengono alla nostra chiesa, sostengono la nostra chiesa. Però per mesi e anni vanno in altre chiese e sono lì, però vanno lì come evangelizzatori. Si siedono, però evangelizzano. Ci sono chiese che credono a un Gesù nominale, un Gesù laodiceano. E allora è buono che se andate per caso, frequentate per caso queste chiese, e certo, certamente che potete stare lì per evangelizzare, per tenere gli occhi aperti.
Quindi l'unità con i fratelli è uno dei metodi per sapere se un tuo pensiero viene da Dio o no.
Esatto, esatto. Se i fratelli ti dicono ti voglio bene, fratellino, ma sei fuori binario, tu stai formando la tua comunità, la tua chiesetta per isolarti, e non sei più nostro fratello, sei fratello di un'altra chiesa o per conto tuo, sì ti vogliamo bene, ma non è che possiamo rispondere ogni email, possiamo stare qui a prendersi cura di te perché siete decine di migliaia che siete fuori, vi diamo tutto gratis, che altro dobbiamo fare? Ma tu non mi rispondi agli email, Ma siete decine di migliaia, vorrei farlo. Quanto vorremmo rispondere? Decine di migliaia, veramente. Guarda, c'è Angela che c'ha dei folder lì, ma mi diceva c'ho 18.000.
No, in uno, usiamo 5 account email, solo in uno, lo sto guardando, 64.000.
Ecco, secondo voi possiamo noi rispondere alle domande di 64.000?
No.
Ma Angela, tu non puoi più. Perché dormi la notte? Sei impazzita?
Ma dormo 5 ore.
ma troppo, troppo. Tu devi rispondere. Capite?
Mi quindi, fa tanto piacere.
Quindi, fratelli, rispondere. So che alcuni ci avete scritto un po' offesi. Perché non mi rispondi agli email? Ma come facciamo? Certo, abbiamo davanti a Dio almeno i membri che fanno parte della nostra chiesa e ci sostengono. E certo, quelli lì in un modo o nell'altro andiamo a dormire a mezzanotte, ma dobbiamo rispondere. E lo facciamo.
Sì.
E lo facciamo. Però quelli là che voi, diciamo, non siete in unità con noi e non sostenete così, cioè, cosa volete che facciamo? Vi vogliamo bene, insomma. Non importa se siete mormoni, Geova, vi vogliamo bene, è tutto gratis.
Tutto gratis.
E più di così cosa devo fare?
Sì, sì. Sì.
Vi cucino la papa, non posso mica imboccarvi. Cioè, siamo una chiesa che non vediamo niente. Io a volte vedo lì, oh che bello questo messaggio, fammi cliccare, vado lì, $10, $20, $30. Ma io volevo sapere, $25, iscriviti. Beh, così noi non siamo. Cioè, più di così cosa volete? Va bene? Quindi, fratelli, il sesto punto si chiama il consiglio divino. Non vi settarizzate, la settarizzazione è il cancro di qualunque chiesa. Va bene, se per caso siete solo in due, tu, tua moglie, nessun altro, sì, d'accordo, Gesù è lì, ma vi serve supervisione. Vi serve un pastore che sa anche dirvi, fratello, sei fuori binario, tua dottrina non è giusta. Va bene, e questo... In qualunque chiesa vai ci vuole un supervisore, qualunque vera chiesa c'è un supervisore che ti dice, fratellino, ti voglio bene, ma sei fuori binario. Tua interpretazione, sì, d'accordo, ma non va. I fratelli nella chiesa hanno detto che tutti siamo in consiglio, ti sbagli, sei orgoglioso, ti stai settarizzando, vuoi essere il profeta, vuoi essere l'apostolo, quindi sono passati diversi che erano grandi apostoli, grandi profeti. Andate proprio la vostra strada, arrivederci.
È una cosa essenziale ricevere correzioni, altrimenti non diventeremo mai la sposa di Cristo. E le correzioni vengono dai fratelli, dai fratelli che ci conoscono, che lavorano con noi, che vedono quando sbagliamo e ci correggono. Senza correzione non possiamo servire Gesù, non possiamo camminare sulla strada stretta e angusta e non saremo mai sposa di Cristo. Quindi la presenza dei fratelli è essenziale, perché ci correggono.
Amen. Guarda, una scrittura, vai Giovanni 15.
Sì. Giovanni.
Verso 2.
15, 2. Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via. E ogni tralcio che dà frutto, lo pota affinché ne dia di più.
Cos'è potare? È correzione. Io ringrazio il Signore che la nostra Chiesa è pienissima di fratelli che accettano correzioni. Mariti, mogli ci scrivono. Grazie fratelli, mi avete corretto, veramente ero un marito poco amorevole, alzavo la voce, eccetera, anche adultero, eccetera. Però grazie per la sgridata, adesso voglio tornare a essere un buon marito. Ero una moglie fredda, che mio marito non mi faceva toccare, questo. Grazie, mi avete avvertito che questo porta al divorzio. Cambiano e diventano una famiglia meravigliosa. Cioè, com'è che è successo questo? Hanno ricevuto correzioni. Va bene, ogni tralcio che porta frutto, Dio lo pota. E quello che non viene potato, che non vuole la potatura, viene bruciato. Leggi di nuovo.
Giovanni 15, 2. Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via. E ogni tralcio che dà frutto, lo pota affinché ne dia di più.
Amen. 6.
Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano.
Ecco, quindi attenzione, fratelli. Abbiamo bisogno di essere potati, di essere corretti. Guarda caso, questa settimana, la lezione numero uno che qui in comunità stiamo imparando, qual è?
Accettare correzioni.
Accettare correzioni. Infatti il Signore ci ha mostrato che quando uno riceve una correzione qui, non, che sia da me, o che provenga da Angela, o che provenga da Deborah, o che provenga da Jasmine, o che provenga da John, cos'è che dobbiamo rispondere? Abbiamo, ci siamo messi anche d'accordo?
Yes, sir.
Capito?
Yes,
traduciamo.
Sì. Grazie.
Grazie, sì.
Sì,
grazie,
signore.
Fratello, sorella.
C'è qualcos'altro?
Grazie. C'è qualcos'altro? Perché a volte qui ci si correggeva in comunità e dice, sì, però anche tu ieri.
Mm-hmm.
Sì, però anche tu settimana scorsa.
Sì.
Non è che ci siamo scocciati noi, ci si è scocciato il Signore. Ma insomma, il Signore ci dice, come faccio a correggervi? Io correggo attraverso l'asino di Balaam, ci ha detto il Signore. Vabbè, questo non è un insegnamento che sto dando a voi, lo sto dando anche a voi, ma è un insegnamento che Gesù ha dato a me, a noi qui in comunità. Gesù ha parlato a noi qui e ci ha sgridato anche a noi, i signori qui, il signor Giuseppe, i signori e signorine,
sì.
I signori qui dalla... E il Signore ci ha sgridato, ci ha detto io uso asini per correggere. E userò voi per correggervi l'un l'altro. Imparate a dire grazie, grazie per la correzione. E questa è la lezione principale che stiamo imparando qui.
Amen. Sì.
Vero o no, fratello?
Vero, vero. Perché anche noi troviamo scuse, però dobbiamo accettare e dire sì, sì, Signore, amen, ho bisogno di imparare.
Si alza Dora, dimmi Dora. Sta prendendo il microfono. Attenzione, donna predicatrice in campo.
Sono esperta, posso predicare in quello che voglio dire.
Sei esperta e puoi predicare?
Mm-hmm, perché la prima reazione tantissime volte che ho quando qualcuno mi corregge è di giustificarmi. Ma non è 100% la mia colpa, è la colpa
anche
di quello, di quell'altro, della situazione. Invece di dire sì, ha ragione, ho sbagliato. Ho bisogno di questa correzione, che Dio mi aiuti, ma io mi giustifico. E perché mi giustifico, non ricevo la correzione 100% e domani lo faccio di nuovo. Per esempio, una settimana fa ho fatto uno sbaglio, ho detto qualcosa che non dovrebbe dire, non è stata la situazione appropriata
di dire quella cosa. Non è stata la situazione ideale per dire quello che hai detto.
Un fratello nella comunità mi ha corretto, ma io nella mia mente mi sono giustificata. Ma no, it's not such a big deal.
Non sai chi sono io.
Sì, non è granché questa cosa. Ho fatto questo sbaglio. Ma guarda caso, 4 giorni dopo ho fatto lo stesso identico sbaglio. Perché non ho ricevuto la prima correzione.
Il Signore veniva a darti una seconda chance, una seconda possibilità.
E ho fatto lo stesso sbaglio. 100% identico, con le stesse parole anche. Non mi veniva a me a credere. E questo perché ho rigettato la correzione, ho trovato delle giustificazioni per quel sbaglio, ma no, il Signore ci insegna, ricevi, perché è per migliorarti. Io ho chiesto scusa al Signore, mi sono pentita e con l'aiuto del Signore non voglio ripetere di nuovo lo stesso sbaglio. È importante non giustificarsi. Volete sentire più dei miei peccati? Perché posso continuare con altre cose. Anche questa mattina parlavamo che tante volte quando facevamo il teatrino dovevamo correggere alcune cose per migliorare il teatrino del Vangelo, che evangelizzava attraverso del teatrino. Ma io all'inizio, che ero I was put in charge, ero...
Che eri responsabile.
Ero responsabile del teatrino.
Del teatrino.
Non ascoltavo il consiglio degli altri intorno a me, perché volevo fare il teatrino al modo mio, come io lo pensavo, e così non si poteva migliorare il teatrino. E anche questo ho dovuto imparare, e sto ancora imparando, di essere aperta alle correzioni, alle idee degli altri.
E poi succedeva, siamo arrivati a un certo punto che il teatrino ha cominciato a migliorare ogni settimana, migliorare.
Sì.
Perché?
Per le correzioni, per le improvements.
Per le correzioni che portavano ai miglioramenti. Un po' come dice Giovanni 15, colui che porta frutto, il Signore lo pota. E quando quando pota fa male tagliare un ramo. Dice, ma come?
Oh, e fa molto male al nostro orgoglio.
Per non dire superbia.
Ah, oh, yes, of course, pride.
Sì, è uguale.
Sì, ma dobbiamo imparare di... to yield. How do you say to yield, Giuseppe?
Arrendersi
yield and just flow and grow.
Va bene, grazie Gesù. Va bene, andiamo avanti allora.
Grazie, qua. Gesù.
Grazie, bellissimo, bellissimo, Gloria, Dio ti benedica.
Che Dio mi aiuti, pregate per me. Voglio essere la sposa di Cristo, voglio ricevere correzioni per migliorare. Infatti in Primo Pietro, 2 Pietro, non mi ricordo, dice che siamo we are corrected so we can be partakers of the divine nature.
Sì, puoi leggere, Angela? Secondo Pietro, credo che sia 1:4.
Secondo Pietro 1:4. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.
E come diventiamo natura divina? Tramite le correzioni.
Sì, sì,
se
sì.
Tu leggi il Vangelo senza paraocchi, vedi che il 99% sono tutte correzioni.
Sì.
Tutte.
Sì, sì, sì.
Dio
sì,
non
sì.
manderà un profeta, un pastore, un apostolo, un messaggero per dirti come sei bravo. Come farebbe Dio senza di te? In cielo, come non vedo l'ora di vederti per andare a dare questa mattina al cielo.
Sono
spuntati diversi nella nostra chiesa, qualcuno è venuto in Sud America per organizzare la nostra chiesa, per insegnarci come si fanno le cose, per capito? Qualcuno ha chiesto, devi nominare gli apostoli, sì, così che dopo fanno il voto e girano, votano la chiesa a immagine loro. Ho detto, no, mi dispiace, pedalare, sono offesi, sono successi baruffe. Baruffe sono successe, però se non facevo così questa chiesa non rimaneva com'era o com'è.
Sì.
Sarebbe, invece di essere immagine di Gesù sarebbe stata immagine loro. Va bene? Tu non ti unisci a una chiesa e devo farti nominare e vuoi gli apostoli. Per cosa? Per fare un voto democratico o demonecratico e distruggere la chiesa? E quindi vogliono fare riunioni, contro riunioni, non sono neanche... Mi sono lavato le mani da questi qui, non fanno neanche parte della Chiesa questi qua. E grazie a Dio che qua c'era qualcuno dolce, grazie Gesù, qualcuno dolce c'era. Però abbiamo dovuto serrare gli ormeggi, alzare il ponte levatoio e... Achtung! Primo Pietro 5:8, il diavolo va attorno come leone ruggente. Amen?
Amen. Amen.
Gloria, gloria al Signore. Quindi questo è il sesto punto, il consiglio divino. Cioè chi crede di poter andare avanti senza consigliarsi con i fratelli è un pazzo. No, bisogna consigliarsi. Paolo stesso, nonostante c'era divisione nella Chiesa, e divisione grosse, e parlo di Atti capitolo 15, si sottomise per amore della unità. Atti 15. Quando Giacomo fa il proclama e... Va bene, è importante seguire questo esempio di essere... infatti i nostri tre punti cardinali che mantengono questa Chiesa in piedi da sempre sono tre. E sono nella prima pagina radio. Quali sono? Devi evangelizzare. Se non evangelizzi, cambia Chiesa. Non importa se sei una sedia a rotelle mezzo paralizzato. Con la mezza bocca che non è paralizzata, devi evangelizzare l'infermiere. Faccio esempi così. Secondo punto è sostenere, perché se non sostieni con le decime e offerte, perché a volte c'è la decima, però magari se ti benedici un po' in più, quindi le decime e offerte. Perché se no nessuna chiesa vera può andare avanti senza essere sostenuta. I comandamenti dicevano non ti presenterai mai davanti al Tempio, al Signore, con mani vuote. No, non è possibile. Infatti ogni chiesa che vai sempre lì fanno le raccolte. Quindi senza quella la chiesa non sussiste. Terzo. Unità. Va bene, terzo punto, unità è importantissimo. Unità dottrinale, quindi ascoltare i diaconi, ascoltare gli anziani. Innanzitutto il pastore Gesù, che il pastore qua è Gesù. E io sono l'anziano fondatore. Un buon a nulla che Gesù ha usato per fondarlo. Quindi sono tre punti le nostre colonne. Quindi evangelizzare, sostenere e unità dottrinale. Quindi a volte ci sono due decisioni che sembrano tutte e due giuste e la dici, se siamo però in disaccordo, devi ascoltare il diacono. Se sei nella nostra chiesa o se sei nella chiesa cattolica, dove ti pare, devi ascoltare l'anziano. Va bene. E se non ti sta bene, tanto amore, però le nostre strade si dividono. Vai dove vuoi, ti vogliamo bene, ma non può, la Chiesa non può andare avanti in divisione. E questo è il sesto punto. Va bene, qui vorrei fare una parentesi. Va bene? La parentesi è questa. Vi abbiamo sempre incoraggiato a formare piccoli gruppi con le pecorelle che evangelizzate, vero Angela?
Sì, sì.
Sempre abbiamo detto...
Sì, sì.
Fate chiesette, fate delle chiesette o comunità, come volete chiamarle, che è la stessa cosa. Cioè la parola chiesa non vuol dire l'edificio cattolico o evangelico. Chiesa vuol dire assemblea, vuol dire esseri viventi. Non è l'edificio morto, stramorto, una catapecchia che crollano, finanziata dal governo, crolla al primo terremoto. Quella non è la chiesa, quella è un museo cristiano, ma è un museo. La Chiesa sei tu, l'unica Chiesa che è quella Chiesa che cammina, che parla, che ama, che evangelizza e che va in cielo. Quindi vi ho sempre incoraggiato a formare piccoli gruppi con le pecorelle, però attenzione,
sì,
va bene?
Quando evangelizzate.
Di sicuro il nemico invierà falsi fratelli a portare le liti e le divisioni, come dicevo prima. Quindi il consiglio divino è il modo per tenere lontano i fratelli, o che sono falsi, imbroglioni, e falsi cristiani, o che semplicemente sono cristiani ma vogliono essere testimoni di Geo, vogliono essere mormoni, vogliono essere protestanti o cattolici, vogliono essere indipendenti, s'arrangino. Massimo rispetto, però le strade si dividono quando manca l'unità, come dicevo prima. Quindi il consiglio divino è il modo per discernere chi sono quelli che fanno parte della tua chiesa e quelli che non fanno parte. E bisogna separarsene al più presto, uno o due avvertimenti, e poi il settario, dice Tito 3.10, il settario deve essere invitato amorevolmente ad andarsene. Quindi separarsene più presto, prima che possano minare la fede dei più deboli, sabotare il vostro lavoro nella vostra casa, nella vostra comunità di pecorelle, capito? Quindi cercate non le pecore grasse, altri fratelli grassi che vi aiutano, troppo comodo, cercate le pecorelle perdute. Gesù non ha mandato nessuno a unirsi con altre pecore grasse. Vediamo che quando Paolo si è unito a una pecora grassa, Barnaba, non è andato avanti molto. Va bene, si sono separati. Meglio cercare pecore perdute, a meno che non c'è uno che è la guida veramente forte e ufficiale, e gli altri seguono. È una cosa rara. Quindi pecorelle perdute, magari pecorelle magre, senza esperienza, che hanno bisogno di Gesù, che hanno bisogno della salvezza, di guida. Va bene? E attenzione quindi ai pecoroni pieni di vino vecchio. Va bene. Alleluia. Questo è il cardine di 1 Corinzi 1.10, l'unità. E non c'è chiesa che non passa per i problemi, è la strategia del nemico. Perché il diavolo sa che il settarismo distruggerà qualunque chiesa. Settarismo è il forcone del diavolo. Va bene, perché poi il pastore fa sbagli, il pastore non è perfetto. Non sto parlando delle Laodicee, parlo anche delle chiese buone, chiese cattoliche, protestanti, chiese buone. Il settarismo distruggerà anche quelle, distruggerà anche a noi. Va bene, attenzione, il settarismo distruggerà anche a voi e quello che cercate di fare. Le pecore grasse che sono sempre in disaccordo, mandatele che vadano a pionierizzare, che ci mostrino cosa sanno fare. E di solito i risultati saranno, lasciamo perdere. Quindi, il falso fratello, oh bene, e poi c'è il settario nel cuore. Chi è? È quello che non accetta i consigli, la correzione, non importa quante scritture gli dai, tranne che sono a vantaggio suo. Allora, scritture a vantaggio suo le accetta. Però quando c'è una correzione, fratello, qui è un po' superbia, qui è un po' presunzione, e quello non è accettabile. Va bene, Romani 16, 17 e concludiamo questo punto.
Romani 16, 17. Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro.
Alleluia, capito? Tenete d'occhio chi provoca divisioni. Magari un fratello eccezionale, un grande profeta, tutto quello che vuoi, però... Se provoca divisioni, deve andare a pionierizzare la sua chiesa. Mm. Va bene? Io preferisco 100 fratelli piccolini che cercano, che magari non sono ancora salvati, non conoscono la Bibbia, però sono in unità, che un fratello, due o tre grandissimi, intelligentissimi, però che provocano divisione. Quindi quando iniziano liti e divisione, nella vostra opera, nella vostra casa, nella vostra comunità, fate come Abramo, Genesi 13. Lot, dimmi da che parte vai e io vado all'opposto. Mm-hmm. Quindi chiuso questa parentesi, passiamo al settimo punto e l'ultimo. Questo qui è come scoprire se una certa cosa è volontà di Dio, e questo è l'ultimo passo. È il modo peggiore di scoprire la volontà di Dio, però è anche questa, però c'è anche questa, c'ha il suo luogo, ne ho parlato prima. Perché questo settimo passo, ripeto, è l'ultimo in ordine di importanza, non dovete neanche considerarlo, avviene all'inizio, dovete ignorarlo.
Cosa è?
I desideri del cuore.
Ah, i desideri sono tanti. Sono tanti, io, di ogni tipo.
Capito? Io voglio sposare quella bionda, no, quella morettina, parlavo del matrimonio prima. Perché così il mio cuore sfonda la camicia quando le passa vicino. E allora sicuramente Dio mi guida a sposare quella lì perché anche, eccetera, eccetera. Tutti gli uomini girano a guardarla. E sicuramente Dio vuole che la sposa, no? Alt! La invitate a evangelizzare? La invitate a leggere la Bibbia? Cosa dice lei delle pecorelle di Gesù? Cosa dice dell'evangelizzazione? Beh, lei è molto molto bella, però lei, o anche può essere un uomo, lei però dice sì, molto bella, però dice che domani parleremo di Dio, adesso è troppo occupata col suo telefonino. E l'altra, l'alternativa, una donna non è altrettanto bella, non è tipo Hollywood, non è, però lei veramente quando parla di Gesù si accendono gli occhi, è veramente innamorata del Signore. Quindi devi guardare a questa, la parola dice di scegliere quella che magari è meno bellina, però che ti darà, però che magari lì divorzio non c'è, lì magari c'è una famiglia felice. E comunque dopo un po' di tempo, che la moglie sia bellissima o non troppo bella, dopo un po' di tempo tu ti innamori della sua personalità, della sua mente, del suo modo di fare, della sua spontaneità. Mm-hmm. E quindi la carrozzeria, quando guidi la macchina non è che si può guardare che bei paraurti che c'ha questa macchina. No, dice, il motore.
Sì,
il motore è la cosa che non si vede, però è la cosa più importante. Mm-hmm. Quindi controlla il motore. Nella tua fidanzata, fidanzato, controlla il motore, controlla lo spinterogeno, il carburatore, eccetera.
E allora come possiamo sapere, secondo i desideri, la volontà di Dio?
E questo è quando hai superato tutti i primi punti, che sono sei, che potete aggiungere, possono essere 10 punti, non è un limite,
okay.
Però quelli sono i basici. Avete superato i punti e le risposte sono sempre sì, 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 è volontà di Dio. Mm-hmm. E allora alla fine ti trovi davanti a un bivio. Allora cosa faccio? Io credo che è giusto che arrivano emergenze mondiali, io vorrei uscire dalla città, ma vado in collina o in qualche campagna o vado al terzo mondo. Tutte le due decisioni sono giuste. Anche fratello Giuseppe lo dice, chiedigli. Lui dice, certo, preferirei che uscite, però anche spostarsi su una montagnetta va bene anche. Va bene, è una buona, una scelta B, però è ottimo. Quindi avete la mia benedizione in tutte e due le direzioni. Poi vi benedico anche se rimanete nel centro di Sodoma e Gomorra, però vi sconsiglio però. Va bene, benedizione, vi benedico, siete fratelli, ma vi consiglio certe cose. Io, capito, io vi benedico anche se guidate la moto, però vi consiglio di non guidarla, di venderla per ferro vecchio magari, perché quella lì è pericolosissima, la moto. Non guidate le moto, vendetele, sotto prezzo. Capito? Sì, vi benedico, ma vendetevela, è pericolosa. Allora, siete davanti a un bivio. Vado a destra o a sinistra? Vado al terzo mondo o vado su una collina? E allora qui pregate e digiunate mezz'oretta tutte le mattine, questo funziona sempre, mezz'oretta, un'oretta. poche mattine, e cosa succederà? Vi mettete in ginocchio, pregate, eccetera. E a un certo punto viene il desiderio del cuore. Perché? Perché ci sono due decisioni giuste, entrambi giuste. E quale sarà? Destra o sinistra? Stai guidando la macchina di notte, al buio. La mappa dice sempre diritto, però a un certo punto c'è un bivio. E la mappa è sbagliata, diceva diritto, invece c'è un bivio. Di notte la casa più vicina è 10 chilometri. Vado a destra o a sinistra? E lì ci vuole una rivelazione. Chiudi gli occhi, con i tuoi, ci sono passati anch'io, no? In macchina, cose così. Chiudi gli occhi e prega. E preghi finché Dio ti parla. Come ti parla? Ti parla il cuore. Come ti parla? Ti parla. O con una profezia uno dice, uno alza la voce e dice, il Signore dice gira a sinistra. Allora se quello è un profeta provato, dimostrato, lo ascolti. Mm-hmm. Se invece uno nuovo, facci piano. Se ti sta dando i numeri, facci piano. Altrimenti chiudete gli occhi, pregate. Sono davanti a un bivio di notte, dove adesso a sinistra? Sono qui, devo comprare il biglietto, lo comprerò per andare terzo mondo o per andare su una bella collina italiana in un... E allora devi, sono tutte e due giuste, allora prega per un desiderio. Il Signore ti darà il desiderio. Questa è la via, questa è la donna, questa è la direzione, questo è il rifugio. Avrai il desiderio di andare là e non qua. E qui, dopo che hai fatto le cose più importanti prima, allora è ancora è arrivato il punto, sai che devi uscire da Milano. Da Roma, dove sei? Però non sai se vai il paesino della montagna di qua, il paesino della montagna di là. Ha deciso che stai in Italia, va bene, organizzati però. Ma quale? Nord o sud? Città A o città B? E chiudi gli occhi e prego tutte le mattine, mezz'oretta, un'oretta. Dico questo, puoi pregare e digiunare tutto il giorno, per l'amore di Dio, prega, puoi digiunare quando ti pare. Ma sto dicendo, questo è il minimo. Se preghi e digiuni ogni mattina a mezz'ora, un'ora, sicuramente, io ho la fede, che se lo fai con tutto il cuore, è sicuro Dio ti risponderà. E come ti risponderà? Dopo un giorno, due giorni, tre giorni, eccetera, avrai un desiderio. Questa è la voce di Dio che dice, questa è la via, cammina per essa. Ci siamo?
E non può succedere che Dio ti chieda di fare alcune cose che sicuramente sono la sua volontà, ma tu proprio non hai il desiderio e non ti viene il desiderio neanche dopo che preghi?
Beh, ne ho parlato prima, tu sei nel Getsemani e non c'hai desiderio nella carne, non è carnalmente, diciamo, desiderabile, non è finanziariamente conveniente, c'è magari dei religiosi che ti maledicono. Oh, tu stai abbandonando le pecore? No, vado a cercare delle altre. E queste pecore, è per questo che siete voi che non vi andate da nessuna parte, mettetevene cura. Ma niente, Gesù viaggiava tutti i giorni, va bene? E lasciava le pecore alle spalle? Poverini, e poverini dovevano alzarsi a seguirlo, come hanno fatto i 70 discepoli. Seguitelo. Va bene, qui siamo al settimo punto, i desideri del cuore. Quindi, quando ti viene desiderio di fare una certa decisione, va bene, allora la devi verificare. Allora come la verifichi? Ricontrolla se va bene con la scrittura, ricontrolla se il consiglio divino è d'accordo. Sto parlando consigli. Attenzione con chi ti consigli. Non andare da un pelandrone a consigliarti uno che sta scaldando la panca e dirgli, è buono secondo te che mi alzo e vado a predicare il Vangelo? Cosa vuoi che ti dico? Ma no, sei impazzito. Ma no, dobbiamo essere politicamente corretti. Devi chiedere al signor Draghi, al signor Matteo Renzi, devi chiedere tutte le laudicee della zona. E non ti consigliare con laudicea, consigliati con uno che, se tu vuoi seguire il Signore e vuoi sapere se è giusto, consiglia con uno che il Signore lo sta seguendo, non uno che non lo sta seguendo. Attenzione con chi ti consigli. Giuda si è consigliato che i farisei, sappiamo com'è finita. State attento al lievito dei farisei. Attento che lievito vai a consigliarti. Il lievito si appiccica. Va bene? E allora verificate i desideri, perché anche se i desideri sono l'ultimo passo in ordine di priorità, facilmente possono venire dal nemico. Assicuratevi, fratelli, di avere controllato tutti i punti scritturali che io ho elencato, ai quali tu puoi aggiungerne altri naturalmente, e se questi punti ti danno il nulla osta, allora puoi passare a questo ultimo, i desideri del cuore. Sei felice di fare questo? E allora sì. Ti sei consigliato con i fratelli? E allora sì. Ricordiamoci che Dio ci ama.
Amen.
E ricordiamoci, andiamo al Salmo 135.
Sì.
Dio ci ama e dobbiamo ricercare Dio nella nostra anima, e Lui ci darà, oltre che la sua pace, oltre che confermarlo con la parola, oltre che confermarlo con il consiglio dei fratelli, ci darà anche il desiderio, sia pure un calvario, a denti stretti e sputando sangue, come si suol dire in dialetto, o meglio, come dice la Bibbia, sudando sangue, va bene, parliamo un pochino per simboli, la faremo. Quei cristiani che entravano nell'arena dove c'era il leone a aspettarli, e non credo che erano lì, parlo nella carne, oh che bello, finalmente i leoni mi mangeranno, buona colazione, signore leoni, sono contenti, ho cominciato a mangiare questa. No, era dura, dovevano cantare. Perché cantavano i cristiani quando entravano nell'arena? Per tenere la mente occupata. Se un giorno ti stanno torturando o perseguitando, nella tua mente devi cantare, o almeno devi lodare, o almeno devi ripetere: Amen. Gloria a Dio, Gesù, Amen. Gesù, grazie, Gesù, Gesù, nella tua mente.
Amen.
Capito?
Mm-hmm.
Salmo 145, 18 e 19.
Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva.
Capito?
Salmi 145, 18 e 19.
Capito? Qui parla di desiderio.
Mm-hmm.
Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono. Se tu temi il Signore, Egli ti darà i tuoi desideri. I tuoi desideri saranno giusti. La carne magari piangerà. Gesù piangeva. E Getsemani, ci saranno tempi che tu piangerai nel Getsemani, dovrai fare scelte difficilissime. Ho avuto situazioni che familiari, gente che amavo tantissimo, hanno abbandonato il Signore e io ho dovuto andare avanti senza di loro per decenni e decenni, 10, 20 anni fa. 30 anni fa, familiari che amavo, ho dovuto lasciarli indietro come Abramo con Lot e andare avanti. Non è stata facile. Non voglio fare nomi, non voglio essere presuntuoso, apparire. È stata dura. Non è facile seguire Gesù, servirlo per anni dopo anni dopo anni. Il diavolo viene come leone ruggente a offrirti vantaggi nel nome di Gesù, offrirti comodità come seguendo il Vangelo, tra virgolette. E tu devi discernere. Tanti cristiani oggi non cercano la volontà del Signore perché sanno che costa. È costoso cercare Dio, che prima o poi ti chiede un calvario, ti chiede di dare tutti i soldi, tutto il tuo tempo. E allora è meglio che non lo cerco Dio. La via di Laodicea è più dolce, è più comoda, sì, ma hai perso la corona però. Apocalisse 3:11, stai attento che non ti rubino la corona. E come? Lottando, sudando nel nome di Gesù Cristo, lottando contro quelli che dicono che ti amano, però in un modo diverso di Gesù. C'è anche un amore nel nome di Gesù che non è di Gesù. Non tutti che mi dicono Signore, Signore, entrerà nel mio regno, dice il Signore. Dicono Signore, Signore, predicano Gesù, ma non entreranno nel mio regno, Matteo 7:21. Quanti pelandroni alla finestra con le croci al collo a parlare di Gesù, che non entreranno nel regno di Gesù. Giovanni 15:7.
Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Giovanni 15:7.
Giovanni 15:7. Capisci? Cioè, se noi dimoriamo nel Signore, è condizionale, non è adesso arriva l'Odiceani, siamo tutti, sto parlando a tutti quanti, dice domandate quello che volete, vi sarà fatto. Gesù ha detto a Filadelfia che ci avrebbe protetta dalla tribolazione, e noi modestamente siamo almeno come Filadelfia. Guarda, è anche scritto nel mio biglietto da visita, l'ho stampato fresco di stampa settimana scorsa. Siamo impazziti, non siamo tutti Filadelfia. Filadelfia è una chiesa che manda i frutti davanti prima del Gesù dice ti proteggo, sarai protetta perché tu hai mantenuta, sei stata fedele nella mia parola. Oggi il 99% delle chiese sono infedeli, peggio dei farisei, e vogliono le benedizioni di Filadelfia. Vedremo che benedizione avranno. Vedremo. Se abbiamo dato il nostro cuore al Signore, allora i nostri desideri, i nostri, saranno in linea con la sua volontà. E allora lui ci risponderà in base ai nostri desideri. Ma solo quando abbiamo dato il nostro cuore e ci sono i frutti. Ce l'hai Salmo 37?
Sì, verso 4.
Sì.
Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore.
Gloria a Dio. Allora, se ci gioiamo nella volontà di Dio, Lui appagherà i desideri del nostro cuore. Siamo al punto 7, l'ultimo punto della lista oggi. Che dopo aver fatto tutti i punti, allora deciderà anche il desiderio. Non necessariamente nella carne, perché la carne non giova nulla, ma desiderio nel cuore. A volte, per esempio, ho avuto delle crisi con mia moglie, va bene? E la mia carne diceva una cosa, il mio spirito diceva un'altra, e allora lottando contro la mia carne mi sono comportato con mia moglie in un certo modo che era la volontà di Dio. È stata dura, che era, l'orgoglio è una cosa dura, è una brutta bestia, va bene? È una bestia da abbattere. Dimmi.
Salmo 37,4 significa che se io metto Gesù sempre sul primo posto in tutto nella mia vita, significa che i miei desideri saranno giusti?
Beh, di solito sì. Se, fin quando tu continui a cercare prima cosa il Signore e il suo regno, i desideri saranno giusti. La tua carne ci sarà, non ci sarà questo. Se il Getsemani va e viene, il Getsemani dice allontana questa coppa, la carne, guarda, è un immondezzaio completo. Non guardare mai la carne. La carne, il telefonino, il smartphone, il computer, i soldi, le donne e gli uomini. No. Quello è il regno del diavolo. Noi guardiamo a Gesù, la porta stretta. Questa settimana, fratelli, voglio incoraggiarvi tutti a meditare sulla porta stretta. Dice, ma nel mondo tutti fanno così e noi invece andiamo alla porta stretta. Ma nel mondo tutti si vaccinano e noi andiamo per la porta stretta. Ma nel mondo tutti sono Laodicea e noi andiamo per la porta stretta. Ma tutti seguono la corrente del mondo politicamente corretto, seguono la corrente. Ma guarda, anche un pesce morto segue la corrente. Noi seguiamo la porta stretta come i salmoni, controcorrente noi andiamo. Controcorrente. Pazzi, sì, come Gesù. Oh Signore Gesù, alleluia. Alleluia. Il Signore ci darà desideri giusti. E se è sua volontà che Dio ci darà un desiderio, se è una cosa, se è sua volontà, se la cosa è sua volontà, ci darà desiderio anche davanti a un sacrificio. Ci darà desiderio che magari un desiderio che dovremo affrontare con pianti, con lacrime, con dolori. Cioè ci sono due desideri, uno della carne e uno dello spirito. Però il desiderio divino sarà sempre di fare la cosa giusta davanti a Lui, va bene? E sarà sempre così. Quindi seguiamo il desiderio di Cristo, non il nostro. Grazie Signore.
Amen.
Grazie Gesù. Quindi se il nostro cuore è diritto, allora in quel momento in cui la nostra carne ci abbandona, la sua grazia è sempre là per darci la forza? Secondo Corinzi 12, 9, per favore.
Ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Secondo Corinzi 12, 9.
Va bene, qui c'era Paolo, secondo Corinzi 12, che si lamentava e diceva, Signore, allontana da me questo dolore, questo male, questa tentazione. Quindi nella carne Paolo desiderava di allontanarsi da quella particolare tribolazione che secondo me era la persecuzione dei farisei. E Gesù gli ha detto, no, la mia grazia ti basta. Cioè Dio ha bisogno del diavolo, ha bisogno dei farisei, ha bisogno della malattia, ha bisogno del male. Perché? Per farci crescere. Farci crescere. L'aquilotto, dopo un po', la mamma aquilotta le caccia fuori dal nido. Poi possono mangiare e dormire quelli. E l'aquilotta dice, mamma aquila dice, muovere le ali, svolazzare e cercatevi da mangiare. Nel nome di Gesù Cristo, amen. E questo è il settimo punto. E mi fermo qui, ce ne saranno anche degli altri, non è questo dogmatico solo sette, no. Potete trovarne anche voi degli altri nella Bibbia.
Ripetiamo i sette?
Sì.
Allora, il primo punto è stato di controllare che quel pensiero che ti viene, che sia scritturale. Secondo punto, a chi dà la gloria? E per l'interesse di chi? E assicurati che dà la gloria a Dio. Terzo punto, che frutti produce o produrrebbe quella tua idea? Quarto punto, cosa ti porta nel cuore? Ti dà pace o preoccupazione? Quinto punto, il consiglio divino, cioè l'unità con i fratelli. Assicurati che ti consigli con i fratelli. Sesto punto, attento ai falsi fratelli che possono sviarti anche con buone idee. E l'ultimo punto, settimo, i desideri del cuore. Se tu metti Gesù sul primo posto e il tuo interesse è fare quello di Dio, allora anche i desideri saranno in linea con la volontà di Dio.
Amen. Amen.
Amen.
Ti benediciamo, Signore Gesù. Grazie, Signore. Gloria a te, Signore. Aiutaci, Signore.
Grazie, Signore.
Ho cercato di dare questo piccolo insegnamento, Signore, che io stesso, come tu ben sai, Signore, sto cercando di imparare io stesso, Signore. Sto condividendo quello che sto imparando, Signore.
Grazie, Gesù.
Non insegno dall'alto, ma dal basso, Signore. Ti benedico, Signore. Possa questo insegnamento essere una guida, una benedizione per i fratelli che devono prendere decisioni importanti, Signore. Signore, una decisione falsa, una decisione sbagliata, Signore. E, Signore, ci possono volere tanti anni per ritornare al punto giusto, tanti anni di sforzi, di sacrifici, di lotte, di finanze sprecate per lo scopo sbagliato. Sì, è tutto perché abbiamo preso una decisione sbagliata, sposata la persona sbagliata che ci ha dato l'inferno che abbiamo dovuto divorziare. Bastava che ti avessimo cercato 5 minuti in ginocchio, cercato almeno fino a quando tu ci dicevi sì o no, e invece non abbiamo avuto 5 minuti di tempo e ci siamo sposati con la persona sbagliata, siamo andati nella città sbagliata, abbiamo fatto il programma sbagliato. Signore, ci siamo uniti e la Chiesa sbagliata. Signore Gesù, aiutaci a chiudere gli occhi e venire da te e aspettare finché la tua voce viene chiara e limpida. Può venire sotto forma di una scrittura, un consiglio di un fratello che ci ha dato, scritturale. Può venire un desiderio del cuore basato sulla parola, basato sul consiglio. I fratelli veri, non quelli falsi o quelli fuori binario. Ti voglio benedire, Signore Gesù.
Amen.
Fratelli, pregate con me, fratelli. Signore, guidami, Signore, a trovare la tua volontà. Non voglio la mia volontà in qualsiasi Getsemani mi trovo, io voglio la tua volontà. La coppa sarà dura, Signore, il Calvario sarà difficile, ma con il tuo Spirito Santo io neanche soffrirò come quelli senza Spirito. Tu sarai lì a sostenermi e la tortura non sarà mai troppo dura, il fuoco mai troppo caldo, le acque mai troppo bagnate, l'afflizione mai troppo lunga, perché tu, Signore, sei con me, perché tu sarai con me. E io non ho paura, io non temo, io vengo da te, io cerco te, io mi appoggio a te, perché tu sei il mio Dio, tu sei il mio Salvatore, l'unico, e tutto il mondo giace nelle tenebre. Tutto il mondo scorre in base alla corrente, secondo la corrente. Ma io non sono un pesce morto, io vado controcorrente, io vado nella strada stretta. Ti benedico, Gesù.
Amen.
Ti lodo, ti adoro, ti benedico, Amen. Signore.
Grazie, Signore.
Ti rendo lode, oh Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen, nel nome di Gesù.
Alleluia, grazie, alleluia. Signore. Angela, Amen. Prendi la parola, per favore.
Ascoltiamo il canto Fede e poi andiamo alle testimonianze dei fratelli.
Aspettare in silenzio. frenato delle prove.